Mi hanno appena licenziato e mio marito mi ha lasciato.
Ah, cazzo. Parti forte, eh?
Sì.
Io scrivo per questa rubrica.
Sì, sì, lo so.
La conosce?
Ma non leggo certe stronzate.
Tenga, li compro a stock da 100.
Non sapevo se avessi una sorella.
Stavi dicendo una roba da psicopatica, mi interessa.
Quando ti vedo passare per quartiere mi pare uno zombie.
Io le propongo un patto. 10 minuti di un'esperienza nuova. Che cos'è che non riesci a fare? Ogni settimana, prima della nostra seduta, dovrà cimentarsi in qualcosa che non hai mai fatto nella vita. Qualsiasi cosa. Che la entusiasmi, che la disgusti.
Accusano di furto.
Ma deve entrare in territori sconosciuti.
Sono andata a un funerale. Ma di chi? Non lo so.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps.
Siamo diventati grandi insieme. E poi qualcosa si è rotto.
È possibile che non ti accorgi di niente?
Che mi stai lasciando?
Ti ho già lasciato.
Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps, en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer.
Lo sai che cos'è forse più grande dell'essere umano?
No.
La debolezza.
Du meilleur et du pire, en jetant le
meilleur. Io pensavo che spezzare il cuore fosse un modo di dire retorico. Invece è proprio così che mi sento. Spezzato.
Buonasera a tutti e benvenuti qui al Cinema Palma. È sempre bello vedere una sala così piena, quindi veramente grazie a tutti per essere qui. Come sempre succede in queste occasioni, noi siamo particolarmente emozionati perché stasera incontriamo alcuni importanti protagonisti del nostro cinema, del cinema italiano. Quindi Maria Salute Tognazzi, regista del film 10 minuti, che ringrazio per essere qui. Barbara Ronchi, attrice protagonista, che ringrazio per essere qui. E Alessandro Tedeschi, attore protagonista, che ringrazio per essere qui. E ringrazio per essere qui Franco Montini, che torna a Trignano dopo qualche mese di assenza. E ovviamente grazie Franco, è sempre un piacere averti qui. E ti lascio, come al solito, le chiavi della serata.
Allora, buonasera, benvenuti, meglio, i nostri ospiti ci possono accomodare.
Buonasera, buonasera, grazie mille. Grazie.
Allora, avremo modo di parlare ovviamente in maniera diffusa per rispondere anche alle vostre eventuali domande alla fine della proiezione, però magari una piccola introduzione a questo film, un film molto femminile
che non dura dieci minuti,
ma vedrete che i 10 minuti sono importanti. È un film che racconta un rapporto di solidarietà femminile molto forte.
Non solo, ma io penso realmente una cosa, Franco, che parlare dei film prima dei film è sempre un po' deviante, diciamo così. Oltre a dirvi che sono onorata non solo di avervi qua, ma di aver lavorato con questi due attori straordinari, che sono Barbara Ronchi e Alessandro Tedeschi, che vedrete tra poco, e che questo film nasce da un'unione di tante, questo sì, di tante donne diverse, perché nasce da un libro di Chiara Camperale, che ci hanno proposto a me e Francesca Archibugi. L'abbiamo sceneggiato, io l'ho diretto, e a parte questo disgraziato, c'è un cast molto di donne, perché c'è Barbara, c'è Margherita Bui, con cui sapete lavoro da tanti anni, e Fodini Peluso, che è un'altra attrice straordinaria. Ed è diventato un film sicuramente con tre donne al centro e un uomo un po' laterale, che però ha tutte le sue ragioni di esistere, lo capirete, lo vedrete tra poco.
Sei tu, papà?
È il papà. Io vorrei far venire un attimo anche, vieni Giorgio, vieni un attimo, tra la mamma e il papà, tra la mamma e il papà, perché Giorgio, poverino, come tutti i figli degli attori, si ritrovano, e io ne so qualcosa, in queste cose così, cioè poveracci, ve lo dico, poveracci noi, Giorgio, non sai come ti capisco, amore mio, ho passato un'infanzia in inferno. Vabbè, a parte gli scherzi, se Barbara e Alessandro, che sono più intelligenti di me, vogliono dire una cosa significativa, ma io vi lascerei al film e tornerei subito dopo per se volete fare
No, intanto vi ringraziamo di essere venuti così numerosi a vedere il nostro film. È sempre bello poi vedere una sala piena, quindi grazie. E, no, è un film a cui teniamo moltissimo. È un film insomma, che parla anche di una rinascita, di quanto è complicato a volte capire il principio di realtà, accettare le cose per come stanno e non per come dovrebbero essere. Quindi è un film anche di sentimenti, di legami affettivi che verranno indagati all'interno del film. Poi il film, lo vedrete, ha una struttura anche da thriller, in un certo senso dovrete mettere insieme dei pezzi e capire come sono andate le cose. Non c'è solo la versione di Bianca, ci sono anche tante altre versioni, quindi niente, intanto solo questo, ecco, posso dire.
Brava Ronchi, proprio brava, miglioratissima, sintetica.
Da Roma abbiamo fatto dei passi avanti, ecco, proprio.
La prima proiezione, delle cose, parlavamo di altri film. Sentì che parla il film, oddio, un attimo le panico, lei finiva su Bellocchio, io su Petra, è tutto un mischione. Ali, prima cosa.
Non ho niente da aggiungere, buona visione, buona serata. Grazie.
Ci vediamo tra un'ora e mezza, tra poco.
A dopo, buona visione.
C'è un pezzetto di film che c'era a Trevignano, lo vogliamo dire?
Non è che siamo venuti qui, che siamo venuti solo qui e a Ostia, perché c'ho la casa a Tor Vaianica. Certo, c'è una scena girata a Trevignano, io amo Trevignano, sono legata a questo posto, l'ho voluta girare qui perché è un posto che è nel cuore. Dire che la riconoscerete, sto qua. Però volevo lasciarlo come sorpresa.
Vabbè, no,
lo sapevano già, benissimo. Arrivederci.
Eccoci qua. Maria Sole Tognazzi, Barbara Ronchi, Alessandro Tedeschi. Senti Sole, è la prima volta, almeno per il cinema, che tu fai un film che non è tratto da una tua idea, da un tuo soggetto, ma nasce appunto, lo ricordavi all'inizio nella presentazione, da un romanzo precedente. È cambiato qualcosa nel tuo lavoro?
È cambiato qualcosa nel caso di questo film, sì, perché venendo appunto, come dicevo, da un romanzo di Chiara Gamberale, la proposta che era giunta me e Francesca era quella di poter...
Francesca Chiubuggi è l'altra sceneggiatrice.
Sì, Francesca Chiubuggi è grande regista, anche sceneggiatrice, che come forse molti di voi sanno, scrive con tanta generosità, volentieri anche per altri registi. Lei piace proprio scrivere, ha scritto tanti film di zii. Insomma, per me era abbastanza un onore l'idea di poter collaborare con Francesca. È stata una delle cose che mi hanno spinto verso il film, verso questa bella proposta. E quando abbiamo letto il romanzo e ci siamo incontrate, Francesca mi ha da subito fatto capire che l'idea centrale, che era quella, diciamo, delle prove che questa giovane donna si trova ad affrontare, e quindi questa cosa dei 10 minuti era comunque una idea forte, e che però avremmo anche potuto far diventare il libro di Chiara il nostro film, che è un passaggio abbastanza naturale che avvenga, no? Perché tu prendi tra le mani una cosa scritta da qualcuno e hai comunque il bisogno di farlo diventare un po' tuo. E quello che, per chi ha letto il libro, non so se qualcuno di voi ha letto il libro di Chiara Gamberale, poche persone, ok, il libro raccontava la storia che avete visto, però ad esempio il personaggio della sorella di Fotini, Jasmine nel film, non c'era, l'abbiamo aggiunto noi. Allora lì la diversità rispetto ai miei film precedenti, Viaggio Sole, che lei, che nascevano tutti da dei soggetti miei, era proprio quella di modificare una cosa che esisteva già, nel totale rispetto poi comunque del libro a cui ci siamo liberamente ispirati. Ed è stato molto bello, era la mia prima volta per il cinema, non mi era mai capitato di scrivere ispirandomi, diciamo, ad un libro. entra nella serie di Petra, quella con Paola Cortellesi per Sky, che era tratta dai romanzi di Alicia Jiménez-Bartlett. Quello è stato l'altro mio momento, però non ho collaborato alle sceneggiature nel caso di Petra, mentre qui abbiamo tra questi.
E a proposito di novità, i tuoi film precedenti, le protagoniste dei tuoi film precedenti, penso a Viaggio da sola, penso a Io e lei, erano tutte donne molto emancipate, molto forti, anticonformiste. In questo caso invece la tua protagonista è una donna tutta ritirata in se stessa, timida, quindi un personaggio diametralmente opposto. Ecco Barbara, come ti sei avvicinata a questo personaggio e poi come personaggio che racconta anche una rinascita, un recupero di una propria personalità, una donna che vive solo ed esclusivamente dipendente dal marito e improvvisamente se ne trova.
No, beh, è proprio così, perché Bianca è una strana protagonista, diciamo, di un film, perché è una donna che era come se fosse una donna senza qualità, è una donna che non è emancipata, è una donna che non ha nessun tipo di, non è volitiva, non è, è molto diversa dalle protagoniste degli altri film scritti da sole, però al tempo stesso è una donna che mi faceva molto, molto tenerezza nell'interpretarla, perché comunque è una donna che ci prova con tutte le sue forze a stare meglio, a cercare di capire come funziona la vita, perché non ha proprio gli strumenti per farlo, è come se fosse stata per tanti anni una bambina sotto una campana di vetro con la sua vita immaginaria, con quello che si immaginava di dover essere a 40 anni, no? Dei risultati che doveva raggiungere, e me invece non ha niente di tutto ciò. Però si capisce dal film che non ha nemmeno mai provato veramente, anche nel rapporto, non ha mai ascoltato, non è stata generosa, e quindi era difficile costruire un personaggio, un protagonista di un film che veramente era anche respingente, no? Come dice anche molte volte la sorella, cioè, che andava scossa perché lei da sola non sapeva che direzione prendere, quindi è stato bello lavorarci.
Permetto di aggiungere che è stata molto anche coraggiosa Barbara, proprio perché questo è un personaggio che non crea un'empatia immediata, proprio perché è una donna appunto con le sue fragilità e anche con tanti difetti. E la complessità del film e del personaggio sta proprio nel volerti affezionare piano piano, e secondo me lei ci è riuscita solo grazie ed esclusivamente al suo enorme talento, e tu alla fine la ami, Bianca, capisci la sua fragilità, capisci che ha sbagliato, capisci da dove nascono, capirà anche lei attraverso questi incontri, tutti quei problemi che l'hanno portata a essere una donna in fondo non in grado di affrontare realmente la sua vita, e che forse alla fine del film, con questo bagno liberatorio, che è una prova anch'essa, riuscirà piano piano a capire da dove ricominciare, no? Però era veramente complesso per lei, che mentre il personaggio di Fotini è chiaramente un personaggio forte, come posso dire, non positivo necessariamente, però sì, lei aveva il personaggio più scomodo e si è spogliata veramente di tutto, cioè non è una cosa scontata per un attore, questo voglio dire.
No, tanto più che è un personaggio che è quasi incapace di vedere, in fondo mi pare che, se non ricordo male, c'è una battuta del marito, dice: ma tu non ti sei accorta, è possibile che non ti sei accorta che questo rapporto si stava frantumando. Ecco, e a proposito del personaggio, mi fa piacere in un film che è appunto molto tutto giustamente da parte della donna, però il personaggio maschile non è il cattivo, non è l'aspetto negativo, insomma.
No, è come se fosse in un certo senso la prima vittima di quello che è della sua, chiamiamola così, patologia, no? Quindi è la prima persona in cui si riflette il suo malessere, ed è la prima persona che la sferza, diciamo, a cercare di tra virgolette migliorare il suo modo di percepire la vita all'interno di questo rapporto. Sì, perché secondo me Bianca è uno di quei personaggi un po', insomma, a volte ci sono delle persone che aspettano, no, che la propria vita cominci, no? E c'è sempre un po' cioè ogni tanto ci sono delle persone che hanno l'illusione di vivere ma non incominciano mai a vivere, e la tragedia, diciamo, di questo rapporto sentimentale ventennale che finisce è la miccia che accende in lei la voglia di andare in fondo, diciamo, a questa sua rimozione, perché lei fondamentalmente rimuove, no? Rimuove delle cose, ha sempre rimosso e continua a rimuovere anche nel presente.
Mi verrebbe da domandarvi come si fa a vivere un rapporto di coppia in crisi nella finzione, essendo una coppia vera nella realtà.
Come si fa? E con quale malvagia amore che ha fatto questa proposta ai due?
Ma diciamo che a livello lavorativo e di intesa noi è come se un po' parlassimo la stessa lingua quando ci conosciamo. Noi stiamo insieme da 12 anni, quasi come Bianca e Nick. Barbara non è Bianca assolutamente, però io un po' più Nick di me lo sono, diciamo. Lavorare un secondo, Giugio, un attimo, poi dopo lavorare sul set, diciamo che era la prima volta, noi avevamo già lavorato in teatro insieme e diciamo che non siamo mai, quasi mai allineati all'inizio sulle cose, ma poi riusciamo con l'ascolto reciproco, diciamo, a trovare una via per poterci dire quelle cose in quell'altra dimensione. Quindi...
Per esempio io ho una domanda, posso fare una domanda che non ho mai fatto? Puoi parlare anche tutto, ma voi avete per caso mai provato a casa? Prima di girare? Parlo del film?
Abbiamo parlato moltissimo.
Parlato, immagino.
Tantissimo,
no,
ma mai.
Non
ma...
tanto.
Magari abbiamo parlato.
Vero, Giorgio? I registi più importanti parlano di.
Sì, diciamo che come si dice un po'.
Mi piace presentare il
film. Sì, sì. Adesso poi vieni anche. No, diciamo che a casa abbiamo parlato tanto e non, come si usa dire in queste case, non ci siamo bruciati le intenzioni. Cioè abbiamo aspettato di arrivare sul set per poi mettere in gioco tutto quello di cui avevamo discusso.
Poi scusate, quando tornavate a casa, no? Che pensavate? Ma guarda questa disgraziata.
No, c'era la cosa che ognuno difendeva il proprio personaggio. Quindi ognuno si sentiva di avere la ragione. E c'è anche la cosa che, ecco, anche Bianca e Nick, no? È chiaro che, non sono una coppia così anomala. Aspetta amore, sì, dopo sì, vieni qua, sei un attimo con papà, ecco, abbiamo anche un figlio, quindi diciamo, siamo anche riprodotti. No, quello che voglio dire è che non è un rapporto anomalo, è una cosa che può accadere in una relazione di coppia, di questo abbiamo parlato tanto. È chiaro che ci sono anche delle cose che ritrovi anche nella tua coppia, e come penso che uno possa ritrovare anche in ognuno di sé in coppia, quando non ascolti, quando il rapporto è sbilanciato, quando pensi di soffrire di più dell'altro, di non essere capito, di non essere, cioè c'è un tempo per la coppia per bilanciarsi, e a volte anche in coppie solide questo bilanciamento a volte non c'è.
Senti, un film propone tre generazioni di donne, e la cosa che è abbastanza sorprendente è che poi la persona più giovane, il personaggio della sorellastra, in fondo sembra la più matura di tutti. Ecco, noi siamo abituati, l'esperienza della vita ti rende matura, ti rende consapevole, in fondo invece tu hai un po' ribaltato questa storia, questo stereotipo, questa leggenda.
Ah, intanto il ribaltamento dei ruoli a me è sempre piaciuto in generale nei film. In questo caso la sorella minore diventa la sorella maggiore, si ribaltano proprio le posizioni. È oggettivamente una ragazza che è cresciuta senza padre, che è cresciuta da sola, che non ha avuto tutta quella comunque protezione, non ha goduto di una famiglia a disposizione. Noi abbiamo sempre immaginato con Francesca, quando scrivevamo, che appunto questo personaggio che nel libro non c'era, che questa giovane ragazza a un certo punto, tipo a 13 anni, 14 anni, la madre gli dice: guarda che in realtà tu hai una sorella. Cioè, abbiamo sempre immaginato, perché poi c'è sempre un sotto, una parte di storia che voi non vedete, ma che noi analizziamo quando scriviamo le sceneggiature, e abbiamo immaginato che questa ragazza a 13 anni gli dicono: guarda che hai una sorella, hai una sorella più grande che ha 10 anni più di te, e che questa ragazza d'istinto a un certo punto dice: benissimo, però dato che vi siete svegliati ora a dirmelo, io non la voglio vedere, non la voglio conoscere, se un giorno mi andrà, quando mi andrà, so che esiste, c'è, la cercherò io. Ed è quello che accade, perché quando poi il padre, perché resta male, arriva da fuori e va a trovare la figlia, l'altra figlia, e dice: io sono quella, e che chiede come mai sei qui, e lui dice: perché tua sorella ha tentato il suicidio. Lei in quel momento, con quel primo piano: benissimo, adesso sento di voler intervenire, di voler entrare. E c'è quell'incontro molto bello che poi fa parte del flashback delle due. Sì, mi piaceva l'idea che questa donna, un po' in un momento così critico, si trovasse accanto due donne molto forti, una più grande e una più giovane, una psichiatra, una sorella mai conosciuta, che letteralmente la prendono un po' a schiaffi, no? La riportano sulla terra, cioè le fanno realmente capire delle cose. E questo ha permesso al film di diventare non solo l'idea di base del libro, quindi questa cosa dei 10 minuti che comunque ci sembrava funzionasse, ma proprio un rapporto di tre personaggi e dell'aiuto che queste due donne danno a lei.
A me piaceva molto, per esempio, della figura di Jasmine, che lei a un certo punto volesse interrompere questa catena creata dai grandi, no? Creata dai genitori. Cioè, quando a un certo punto Bianca gli dice: sì, i nostri genitori avranno pure fatto dei casini, ma noi non siamo loro, noi abbiamo la possibilità di crearci un nuovo rapporto, quello che ci hanno negato, in un certo senso, noi siamo persone nuove, quindi prendiamocela questa libertà. E a me piaceva molto questa cosa, questa forza.
Senti, questi 10 minuti sono evidentemente una provocazione, però diventano effettivamente una terapia. Ecco, tu ci hai pensato da un punto di vista, come dire, scientifico a questa cosa, che hai sentito, non so, qualche esperto?
No, questo no, però il libro di Chiara Gamberale è un po' autobiografico, nel senso che Chiara stessa lo ha dichiarato quando ha scritto il romanzo, è un incontro che lei veramente ha fatto in un momento di separazione, cioè questa psicoterapeuta che aveva di fronte, un po' stanca di sentire sta donna piangere, lamentarsi, perché è quello che accade quando stiamo male per amore, a un certo punto le ha detto: ti propongo questa cosa, basta, non parliamo più, adesso fai per 10 minuti al giorno una cosa che non hai mai fatto, e dopo che l'hai fatta vieni qui e me la racconti e vediamo cosa succede. Quindi non è un'invenzione in quel caso del romanzo, ma proprio una cosa che era accaduta, e se è accaduta immagino che questa dottoressa, anche brava, l'ha proposta. Ora, se altri l'hanno fatto, se voi volete provare, io mi tiro indietro. Poi in questi giorni che siamo in promozione del film ci hanno anche chiesto: ma tu l'hai fatti 10 minuti, ti è mai capitato, li hai fatti? E ho pensato ai 10 minuti della mia vita, che ce ne sono stati un sacco, ma proprio tanti, però inconsapevoli, cioè non stabiliti lì per lì, ok, ma tanti proprio, sono venuti tutti in mente. Dopo ne ho fatti alcuni di cui mi vergogno parlare, dopo il film, perché ho detto: fammi provare a fare questi 10 minuti, per esempio i 10 minuti di Giorgio di stasera sono strepitosi. E Giorgio tra un po' di anni dirà: mi ricordo un film di mia madre, e dirà: mi ricordo quella volta che mamma mi ha portato a presentare il film e ho detto che facevo le puzzette. Per dire, possono essere dei 10 minuti. Quindi no, comunque, scherzi a parte,
insomma, può funzionare.
E io adesso questo non ve lo dico, Barbara, Alessandro, non so se per voi può funzionare, voi non ve l'ho mai chiesto neanche da voi se avete fatto.
Io non l'ho mai fatto in 10 minuti, non mai fatto.
E non li vuole manco fatto, lo dico, ormai conosco la...
No, non li voglio fare, però è un po' una cosa degli yes men, cioè anche una cosa di buttarsi anche in cose che ti propongono per superare le tue paure, insomma, anche per non pensare al dolore, per uscire un po' fuori da te e vedere che cosa c'è fuori. Sì,
fondamentalmente credo che per la dottoressa Vera, e quello che poi è successo nel libro e quello che accade nel film, è che questa, diciamo, terapia, provocazione, gioco, chiamatela come volete, porta e avrà portato pazienti che hanno fatto questa cosa a, appunto, non solo mettersi alla prova, ma a fare degli incontri, no? Che poi sono quello che accade nel film. Ogni prova nel film diventa un incontro che lei fa, e quindi un relazionarsi all'altro, e attraverso l'altro cominciare a riallargare questo famoso sguardo che si era chiuso totalmente.
Relazionarsi anche con se stessa.
Relazionarsi con se stessa, però attraverso l'altro. Dal momento che si parla sempre di ci si salva da soli o non ci si salva da soli, in questo film secondo me esce fuori invece quanto è importante il contatto con l'altro. Cioè, se è vero che in una storia finita male o comunque finita bisogna avere anche il coraggio di dire basta e ci si può salvare anche da soli, questo film secondo me racconta quanto invece è importante l'altro, perché senza l'altro, senza il confronto, senza la considerazione dell'altro, lo sguardo verso l'altro, si rimane chiusi con il proprio dolore, con le proprie ossessioni, con le proprie cose, e non c'è la possibilità di evolvere, di cambiare e di migliorare. E questo film parla di questo. Quindi attraverso un piccolo gioco va a toccare, a mio avviso, questo era l'intento, delle corde un po' più profonde.
Qui abbiamo la possibilità, se avete qualche domanda, di darvi il microfono e quindi intervenire per chiedere curiosità o quant'altro ai nostri ospiti. Io intanto ti volevo chiedere un'altra cosa. Molti di voi, siamo qui a Trevignano, hanno riconosciuto appunto squarci, angoli di Trevignano, però mi pare che il tuo intento in questo caso sia stato quello di ambientare questa storia in un luogo non nuovo, in un luogo non facilmente identificabile, e in particolare la casa di Bianca, ecco, appartiene quasi a una fantasia, sembra una casa dalla favola, non so dove l'hai girato, ed è appunto un'ambientazione molto strana.
Anche questo, nel libro di Chiara c'era un'ambientazione romana molto precisa, si raccontavano proprio i quartieri, se non ricordo male il quartiere Monti, eccetera, e a me piaceva l'idea di non dare una connotazione troppo romana al film, forse perché sono romana, sono un po' stanca dei soliti ambienti, eccetera. Non volevo che sembrasse Oslo, intendiamoci, chiaramente Roma, si vede Lungotevere, eccetera, però la casa di Bianca, sempre anche qui parlando con Francesca, ci sembrava bello immaginare una casa un po' fuori città, e quella casa che può essere vista come la villetta bifamiliare in mezzo al verde, un po' la casa delle favole, come dici tu, e io immagino la coppia che va innamorata, felice, lei che scrive in giardino, lui che va a lavorare e torna, e poi può diventare invece in quel momento lì improvvisamente la casa degli orrori, cioè una casa isolata da tutto, dove ti ritrovi da solo, dove non hai neanche quella possibilità di scendere fuori e di avere, non so, sì, ci sono dei vicini, ma dei palazzoni, delle cose, insomma, ecco, l'ambientazione, prima cosa, che questa era la motivazione primaria, e poi l'idea anche di dare un'ambientazione appunto neutra, che non fosse così identificabile, anche se il film è oggettivamente, obiettivamente Roma.
Non ce lo vuoi dire dov'è quella casa?
No, te lo posso anche dire, quella casa, come ben ricorderete, perché ci mettevamo un'oretta buona, è a Prima Porta, vicino Prima Porta.
Labaro,
dalle parti di Labaro. E vi dico anche una curiosità, nel cinema, come sapete, le case o vengono ricostruite quando sono dei film molto costosi, proprio in teatro, gli interni, eccetera, soprattutto tanti anni fa, oppure si trovano degli ambienti dal vero, no? Quindi ci sono case che vengono affittate per le riprese, spesso di. E altro dubbio è quello di trovarsi degli ambienti che poi ti vedi, soprattutto noi registi, in tanti film. Oddio, quella era la casa di quel film. E a me mi prende una specie di infarto ogni volta, perché ti sembra di rientrare in un posto tipo la casa di Petra. Io l'ho vista ovunque. Dopo Petra, non faccio che cambiare canale e vedere Casa Petra con le pareti rosse, con le pareti. Ma che Casa Petra? E allora in questo caso, un'altra cosa che mi piaceva, quando abbiamo cercato con Giada Calabria, la scenografa del film, l'abitazione loro, è che era una casa in realtà in vendita, quindi era la struttura quella che avete visto voi, però dentro, voi l'avete vista già completa, vero? dentro non c'era niente, era una casa disabitata e l'abbiamo ricostruita interamente noi, costruita, arredata, diciamo così, la cucina non c'era, l'abbiamo rifatta noi, la camera da letto, tutto quanto, però con una base che era quella dell'edificio che esisteva. Questo ci ha permesso di creare a metà tra un teatro e quindi non trovarsi in un'abitazione già pronta che cambi due soprammobili, idearla esattamente come volevo, ed è stato, devo dire, interessante da quel punto di vista.
Io torno a invitare se ci fossero interventi e domande per i nostri ospiti. Lo dicevo all'inizio, questo è un film che racconta anche, fra le tante cose, un fortissimo senso di solidarietà femminile. Mi viene da pensare che se al posto di Bianca ci fosse stato Giorgio, Matteo, Maurizio, chi vuoi, cioè un personaggio maschile, ci sarebbe stato a sostenerlo una squadra così decisa, così... Questo tipo di solidarietà appartiene prevalentemente alle donne.
È un momento molto delicato della mia vita, mi piace tanto cambiare parere su tante cose. Credo nel concetto di solidarietà, che è sempre più raro, però ci credo e ci voglio credere perché mi piace l'idea che possa esistere, un po' come la reincarnazione, spero che esista. E non credo che sia patrimonio solo del genere femminile. La solidarietà esiste tra persone che sanno capire cosa significa andare incontro all'altro, sostenere un'altra persona, esiste in alcuni ambienti di lavoro, anche nel nostro, così come esiste esattamente il contrario. Non penso che ci sia più solidarietà fra donne che fra uomini. Vi arrivo anche a dire, per me che ho sempre fatto film con le donne al centro, che quando le donne non si aiutano sono terribili fra di loro. Quindi non è vero che tutte le donne, anzi a volte le donne fanno guerra alle altre donne, quindi questo è sempre solo per dire una cosa, che non bisogna generalizzare mai, né rispetto a questo famoso sguardo dei film delle donne, sulle donne, fatti dalle donne, tantomeno sulla solidarietà, o c'è o non c'è, ci può essere fra due amici, fra quattro amici che si aiutano, ci può essere fra quattro donne, ci può essere fra un uomo e una donna. In questo film c'è una forma di solidarietà che nasce indubbiamente tra le tre protagoniste, che sono tre donne, cosa che ho amato fare perché mi piace raccontare dei personaggi femminili che ho sempre raccontato nei film e che mi faceva piacere raccontare nei film.
Barbara, ti sei chiesto che cosa farà Bianca dopo quel bagno rigeneratore?
Si asciuga e poi spero veramente che, ecco, che si metta a scrivere la sua storia e che quella possa essere l'inizio di un romanzo che lei vuole scrivere, che è un romanzo che veramente tocca la realtà che lei ha vissuto e non la storia immaginaria di qualcun altro, insomma, ecco, si riaggancia, credo, alla storia di Chiara Gamberale, poi, in un certo senso.
Va bene. Noi abbiamo
noi
una nuova proiezione.
C'è la proiezione nuova, ma una domanda, anche fosse una curiosità, non lo so, su quello che abbiamo mangiato stasera, io sento che c'è.
Ecco, ci sono. Adesso ci arriveranno a parlare.
Adesso il problema è che facciamo le 11.
No. Una domanda.
Allora, diciamo che mi è piaciuto tanto, ma tanto mi è piaciuto il pezzo quando Bianca era a teatro. E la mia domanda appunto è questa. In quel momento e con quello scritto, Bianca raggiunge la consapevolezza quando passa dall'immaginazione alla realtà, no? Che dice da bambini noi immaginiamo l'amico immaginario, il guerriero, insomma, eccetera, eccetera. Poi quando cresciamo abbiamo la comitiva, il primo amore e pensiamo che siano tutte persone reali, invece proiettiamo in loro ciò che praticamente vorremmo vedere, no? E poi alla fine non ascoltiamo, quindi ci troviamo.
Faccio rispondere la Ronchi, perché quel monologo era fatto bene e l'ha anche un po' scritto.
No, io pensavo che fosse proprio centrale, cioè al momento che neanche, poi lo avevamo discusso pure con Alessandro, perché lui mi diceva, ma è troppo presto per lei, per capire, non può... Invece in realtà per me era proprio un momento in cui lei ragionava sul fatto che nella sua vita è così, la migliore amica, no? È quella che tu ti immagini da bambina e dici, io se avessi un'amichetta la vorrei così, e poi arrivi nell'adolescenza e c'è, e sono le tue amicizie, vorresti che le tue amicizie fossero quelle che ti spronano a fare di più, si spronano, ma non ce l'hai. E piano piano la vita va avanti e capisci quanto ti sei perso di quello che non hai visto, no? Soltanto perché andavi avanti, quindi in qualche modo è come se dicessi, io fino adesso non ho vissuto, cioè ho vissuto una vita che era di un'altra persona. E allora abbiamo fatto un po' Natalia Ginzburg e Bianca.
C'è un'altra domanda lì dietro, guardi, con la mano alzata.
Volevo tornare al concetto della solidarietà femminile e devo dire che invece un personaggio che io trovo molto bello, più che solidarietà, esprime l'intesa al femminile e della donna che la raccoglie per strada e le dà il passaggio. E mi chiedevo, cioè, e rappresenta veramente questa capacità di entrare immediatamente in sintonia, che trovo sia buona parte del film. Mi chiedevo se è un personaggio del romanzo della Gamberale. No. O no? E volevo anche chiedere quanto, se la Gamberale in qualche modo comunque ha partecipato, okay, alla scrittura.
No, Chiara è stata molto carina, perché io sono stata molto franca e lei è stata molto carina, cioè all'inizio ho proprio detto posso sentirmi libera, come vi dicevo prima del film, di inventare dei personaggi, spostare delle prove, inventarne di nuove, levare proprio dei personaggi che c'erano nel libro, e lei mi ha detto fai quello che vuoi. Non ha collaborato alla sceneggiatura, ha visto il film finito e devo dire è stata proprio affettuosa con noi, nel senso che le è piaciuto tanto, è come se avesse visto, sì, era il suo libro ma era una spettatrice. Il personaggio che dice lei, che è la donna che dà il passaggio in macchina, non c'era nel libro, fa parte insieme a Jasmine di tutte le nostre, diciamo, nuove invenzioni. E sì, è un altro momento più che di solidarietà. Lei lì si rende, è proprio uno specchio, no? Ecco, è sempre quel discorso legato al dolore, a quanto noi quando stiamo male pensiamo di essere solo noi in quella cosa lì, e poi ti giri e ti rendi conto di un'altra situazione e tutto diventa tutto più piccolo anche, no? E Barbara in quel primo piano in macchina, alla fine per me è tutta la scena. È stata molto brava anche Barbara Chicchiarelli, ma era una scena abbastanza difficile anche quella, perché poteva rischiare di sembrare, come posso dire, era molto complessa da girare quella scena lì. Siamo tanto contenti di, comunque sì. E non
allora, quel ragazzo, come avete fatto a trovarlo? Era straordinario.
Guardi, le dico la verità, quando si girano, questo parte già dall'America, quando si girano delle scene nei film con dei ragazzi che hanno dei problemi, si prova a cercare prima veramente fra dei ragazzi, in questo caso era un ragazzo tetraplegico, e si fanno degli incontri. Io ho provato e ho collaborato con varie associazioni, non siamo riusciti con i ragazzi che erano disponibili a fare un film eccetera a trovare il personaggio giusto. Quindi quel ragazzo è un attore tra l'altro straordinario, aveva fatto un film di Claudio Noce, come si chiamava? Padre Nostro, con Pier Francesco Favino, però era molto piccolo, e gli ho fatto un provino e era una cosa incredibile, sorprendente, cioè era assolutamente, ha lavorato con un coach, un ragazzo attore molto molto bravo. Però prima di arrivare a lui noi abbiamo provato con dei ragazzi realmente tetraplegici, però non eravamo riusciti a trovare, avevano delle difficoltà con la memoria,
Semplicemente straordinario.
Grazie, ve lo riferiremo. È diventato grande.
Bene, allora ringrazio molto Maria Sole Tognazzi, Barbara Rocca e Sandra Poteschi di questa partecipazione. Grazie davvero.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.